Ecco, riprendiamo dunque con il momento, diciamo, dialogico sui numerosi punti e spunti che ci ha presentato Fabio Minazzi. Dico subito a tutte le persone collegate, chiunque voglia intervenire, di segnalarsi sulla chat o con l'alzata di mano, come è più comodo. E nel frattempo chiedo anche a Carlo Sini se voglia già intervenire, so che aveva intenzione di farlo, o se invece preferisce aspettare e in tal caso prenderei parola io per aprire le danze. Va bene, allora parto io, Fabio, mentre gli altri si preparano. Mentre nuovamente ti ringrazio, intanto segnalo che il paragrafo 67 del quaderno 11 con cui tu hai aperto questa tua presentazione è stato toccato anche nel seminario di filosofia. Proprio quel passo che tu hai individuato è stato toccato anche da Carlo Sini nel seminario di filosofia del mese scorso, se ricordo bene. E quindi siamo proprio sul pezzo, diciamo così, cioè siamo nei luoghi che ci interpellano a caldo. E molte sono le considerazioni che io vorrei fare a lato della tua presentazione, mi limito a un paio per cominciare. Intanto, uno dei grandi, cioè il grande tema che emerge da quella citazione che tu hai letto dal quaderno 11 di Gramsci, ovvero la citazione relativa al nesso sentire, comprendere, sapere, mi sta molto a cuore, ovviamente, mi sta a cuore in riferimento al legame tra, o meglio, in riferimento alla trasformazione del sapere in politica, ovvero alla efficacia del sapere. Il tema del blocco storico, è il tema di un legame, diciamo, organico, no? Cioè intrinseco tra la cultura incarnata negli intellettuali che ne sono i portatori e il contesto sociale collettivo, Gramsci usa la parola popolo, entro il quale tale cultura si colloca e di cui per molti versi quella cultura e quegli intellettuali hanno da essere, o meglio, sono. Anche se non, anche qualora non lo sappiano, la espressione. Ora, a partire da qua, la questione prima che vorrei porti e che mi crea problema, insomma, no? Cioè mi provoca come una difficoltà con la quale secondo me dobbiamo confrontarci, riguarda proprio la nozione di popolo. Gramsci può usare questa nozione avendo ben chiaro ciò a cui essa si riferisca, e io penso, ma appunto ti pongo questa domanda, questo problema, che invece noi non possiamo più usare la nozione di popolo come la usava Gramsci. Noi, vabbè, quella nozione, ma anche a ciò a cui quella nozione rinvia, non l'abbiamo più. Come tu hai detto più volte, viviamo in un contesto sociale e culturale nel quale ciò che è popolo non può essere più evocato facilmente, né in riferimento alla dimensione di classe, il popolo come espressione dei ceti sociali operai e contadini, come per lo più era per Gramsci, né in un'ottica, diciamo, tardo-romantica, quella cioè che lega la nozione di popolo ad una tradizione linguistica, culturale, spirituale, diciamo così, no? Perché le collettività nelle quali noi viviamo, sono estremamente lontane da questa dimensione, no? Sono collettività nelle quali l'appartenenza di classe, ad esempio, non ha più il senso che poteva avere per Gramsci e che poteva avere ancora 50 anni fa, secondo me, no? Cioè nell'epoca, 50 anni fa, nella quale il tema dell'ascensore sociale che tu hai posto, e con grande chiarezza, era fortissimo. Per dirne una, ma appunto molto rapidamente, so che ci capiamo al volo su questo, Fabio, io ho ben chiaro che per me la formazione scolastica, la scuola pubblica è stata l'occasione, no? È stata vissuta, è stata presentata per me, per la mia famiglia, per la mia classe sociale, come la via di quell'ascensore sociale che tu evocavi. Ma so che è cambiato molto, cioè che no, non è più così. La scuola oggi non è vissuta dai ceti sociali più disagiati come un ascensore sociale, o quantomeno non nel modo in cui lo era per la mia generazione e forse anche per la tua. E quindi qua c'è il grande tema, un primo grande problema, no? Cioè di quale popolo parliamo se parliamo di blocco sociale tra sentire, comprendere e sapere come via per la trasformazione o per la realizzazione del sapere in politica, in azione collettiva efficace, ecco lì c'è un grande tema, perché dico, ecco, un grande tema che ti sottopongo, poi taccio perché insomma è una domanda, non è una così una mera digressione. La seconda cosa che mi sembra importante sottoporre la tua attenzione riguarda alcune considerazioni che Sini ha fatto durante il seminario di filosofia, molto dirette, molto semplici a dirsi, ma molto problematiche anche rispetto alla nostra evocazione, insomma, del mondo spirituale, culturale, politico gramsciano. E la questione è questa. Sini ha detto più o meno, adesso lui è collegato, quindi potrà dire da par suo meglio la faccenda. Insomma. La dico semplicemente, ogni progetto pedagogico e quindi ogni istituzione scolastica che di tali progetti si possa fare portatrice rispecchia gli orientamenti politici collettivi. E quindi è inutile parlare, è inutile, cioè è vano. O si è rivelato vano, altri avrebbero detto forse utopistico, no? Comunque inefficace. Parlare di progetti pedagogici, progetti formativi che si impegnino, o come dire, che si orientino nel senso di una trasformazione politica, in quanto i progetti pedagogici sono al contrario essi stessi espressione di un orientamento politico. Lo sono comunque, come dire, in positivo e in negativo, per azione o per reazione. Quindi c'è un nodo enorme, no? Perché da una parte l'efficacia politica del sapere si gioca sulla formazione del blocco storico, in cui la nozione di popolo è centrale, ma noi abbiamo una nozione di popolo estremamente aleatoria e complessa, posto che la si possa avere ancora, posto che non si debba parlare in altri termini proprio, no? Non lo so, è una domanda per me onestamente problematica. E dall'altra parte abbiamo la tesi, anch'essa molto provocante sul piano dei problemi che ci stiamo ponendo, la tesi secondo la quale ogni scuola, ogni progetto pedagogico è già il divenuto di una collettività politicamente ingaggiata e costituita, cioè la pedagogia non cambia la politica, ecco, in sostanza, ma eventualmente è il contrario. E lì c'è da sentir tremore, ecco, forse bisognerebbe intendere, ma questo lo domando anche a Sini, se vi siano margini di reciprocità invece tra i due poli, no? Cioè se sia davvero unidirezionale, no? Il politico, il collettivo. Poi per politico sì, non si riferiva soltanto ai partiti, no? O alle istituzioni politiche, ma si riferiva proprio alle forme di vita collettivamente condivise, e quindi orientanti anche i progetti e le forme della proposta pedagogica. Infine, terza questione che ti pongo, se sono stata chiara in questi due primi temi, Fabio, se non lo sono stata, dimmelo e cerco di esprimermi meglio. Infine, terza questione, che mi sembra importante in merito alle osservazioni così precise che tu hai svolto circa la vicenda scolastica, istituzionale e quindi culturale, sociale e politica nel nostro paese, cioè una questione tutta italiana, no? Allora, dicevamo, la scuola è stata in Italia certamente fino ad alcuni decenni fa vissuta come ascensore sociale. Oggi non lo è più, o almeno non lo è più per lo più, ecco direi. Almeno per la mia esperienza io osservo questa cosa, questa impressione. Il che forse spiegherebbe anche alcuni degli aspetti che tu hai richiamato come denunciando, insomma, la situazione di crisi in cui si trova oggi la scuola. Tu hai evocato la fine dei partiti, l'esautorazione sociale dei docenti, no? Certo, i docenti sono esautorati perché essi non sono più i portatori di una, come dire, di una esemplarità di realizzazione sociale, o i canali per acquisire forme riconosciute di realizzazione sociale. E questo perché, mi sono domandata, no? Ecco la questione. La mia impressione è che la questione si giochi anche, nessuno di questi temi può essere trattato in modo univoco, quindi dico si giochi anche, ma non esclusivamente, sul piano della vicenda legata, beh, intanto alla struttura economica della nostra società. Quindi il tema della realizzazione sociale è anche realizzazione economica, no? Raggiungimento di un benessere, che diventa l'unità di misura dello status sociale. Non c'è niente da fare. Il modello della cultura borghese, borghese vuol dire nel senso alto, nobile del termine, no? Cioè illuministica, poi tardo-illuministica per molti aspetti, no? Che ancora in fondo anima per certi aspetti l'ideale gramsciano, no? Cioè, che il popolo si emancipi vuol dire che il popolo diventi colto come la borghesia colta, ecco. Senza diventare però appunto, senza cadere nel gioco della classe padronale, no? Ecco, il problema è questo, cioè il modello borghese della cultura come espressione e via per la realizzazione sociale, quel modello è entrato profondamente in crisi. Questo forse ha a che fare sia con la dimensione economica, cioè con le forme di produzione che hanno caratterizzato in modo sempre più marcato gli ultimi 50 anni della vicenda economica, non solo italiana, ma insomma, planetaria. Quindi è proprio il capitalismo che è cambiato, no? E quindi è cambiato tutto rispetto anche agli attori della produzione in modalità capitalistica. Quindi dicevo, da una parte la questione economica, dall'altra parte la borghesia italiana. No, cioè le caratteristiche della borghesia italiana e quindi del modello culturale incarnato dalla borghesia italiana. In sostanza, tutte queste trasformazioni, ciascuna delle quali richiederebbe un approfondimento di ben altra natura, però insomma, ma sono sicura che ci siamo intesi, ecco, sulle questioni che voglio evocare, mi portano a dire una cosa che mi lascia turbata, no? E che cerco di condividere. Il blocco storico, no? L'intreccio intrinseco e organico tra sentire, comprendere e sapere. Ecco, forse il blocco storico c'è. Noi viviamo l'esperienza di un blocco storico, se vogliamo usare ancora questa espressione, no? Cioè di un mondo di intellettuali, formatori, docenti, istituzioni, forze. Rappresentanze collettive che sono agganciate nel modo di sentire, del sapere, del comprendere alla collettività di cui sono parte ed espressione. Forse c'è questo blocco storico, solo che non è quello che immaginava Gramsci. Cioè, c'è una organicità, no? Di sentire rispetto al senso del riconoscimento sociale, alla cultura che ci esprime, al criterio maggioritario, ecco, no? Del senso della formazione scolastica, degli scopi della formazione scolastica, del senso del successo sociale, a cosa serve la formazione scolastica. Tu hai concluso con una cosa una frase commovente, no? Per dare voce a chi voce non ha o chi ha voce silenziata. Ecco. Io non lo so, Fabio, ma io a volte vengo presa con sconcerto e sconforto da pensieri che dicono chi è che non ha voce? E è il nostro modello di cultura, di cultura e di formazione. È in grado davvero di dar voce a chi non ce l'ha? E chi è che non ha voce, appunto? Oppure c'è troppo vociare, un vociferare, siamo travolti, no? Da voci continue, no? Forse in questo mondo della ipercomunicazione, iperrapidità, iperconnessione, il problema non è più quello di dar voce a chi voce non ce l'ha, ma di comprendere qualcosa d'altro, di trovare forme che esprimano una possibilità di trasformazione o di istituzione di un nuovo blocco storico, no? Non ultimo in questo senso il tema che peraltro è no, per l'Italia di nuovo particolarmente cogente, del sentire comune di quello che Gramsci chiamava il popolo. Chi è il popolo oggi? E pensavo ai migranti, no? Abbiamo lavorato quest'anno, ad esempio, a Mecrì anche su un tema importante relativo alla società di estranei, no? Cioè, viviamo in collettività le quali sono accomunate dalla reciproca estraneità dei loro membri. Com'è insegnare, com'è formare alla ascesa sociale nel senso forte, appunto, politico, no? E non banalmente legato allo status, com'è formare all'ascesa sociale, i bambini, i ragazzini e poi i ragazzi di origine che sono qui in famiglie nati qui o non nati qui, ma comunque che vengono da culture diverse, che sono gli immigrati, che in fondo forse sono il proletariato di una volta, no? Non lo so se sia così. Com'è? Ci vanno bene ancora queste categorie? Che problemi ci pongono? Insomma, ce la facciamo? O c'è qualcosa che dobbiamo cambiare nonostante le più commoventi e nobili intenzioni anche nel nostro modo di intendere il lavoro? Questa è una domanda che mi tormenta e che quindi pongo a te, ma che pongo anche a Carlo Sini, perché questi nodi sono emersi variamente anche nelle sessioni del suo seminario. Grazie.
Mi sentite?
Sì.
Sì, Carlo, puoi attivare anche la videocamera se vuoi.
Neanche mi vedete.
Ecco, adesso ti vediamo.
Siamo.
È bellissimo, bellissimo. Questa sera abbiamo un incontro di una vivacità e di una complessità straordinarie. Ecco, io farei solo due notazioni a margine a quello che dicevano sia Fabio sia Florinda. È vero che la scuola è in una crisi terribile. I dati che ricordava Fabio un po' li conosciamo tutti, no? Questi giovani che non sanno più né leggere né scrivere, che si laureano in lettere, no? Oppure non si laureano in lettere, ma comunque resta il fatto che non sanno né leggere né scrivere. Ma io mi chiedo, riguardo la situazione appunto della estraneità che ricordava Florinda, sulla quale abbiamo lavorato a Mecri, grazie a degli apporti molto interessanti. Che cosa si deve fare? Se vengo sbattuto, alla mia età non sarebbe possibile, ma se avessi 50 anni di meno e mi mettono dentro una classe media, poniamo, no? Prima media, terza media, che poi bisogna ragionare di dove? Di Imperia, di Agrigento, no? Di dove? No? Di dove? Oppure di Milano, centro. Che cosa diavolo devo fare? Perché quel che dice il programma sono fuffe, sono parole, sono chiacchiere. La burocrazia impera, ma io tutti i giorni ho a che fare con questi ragazzini e con queste ragazzine, che hanno un retroterra economico-politico, economico-sociale, sono parte della società civile nel modo in cui lo sono, e io devo riuscire a tenere in piedi qualche cosa che è poverissimo da un punto di vista di come noi pensiamo idealmente o come era 50 anni fa, 100 anni fa la scuola, ma indispensabile, intendiamoci, il lavoro che fanno i nostri colleghi a scuola esponendosi spesso a situazioni drammatiche o quantomeno molto frustranti, è un lavoro prezioso. Con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori, con tutte le sue mancanze. Però guai se non ci fosse. E allora innanzitutto io penso che la cultura, la cultura degli intellettuali che hanno a cuore appunto il problema pedagogico educativo, deve anzitutto farsi ricca di suggerimenti per questi nostri colleghi. Cosa devono fare? Che stato d'animo devono avere? Come si devono attrezzare? Come si devono impostare? Con anche coraggio nei confronti della burocratizzazione che li esautora e che pretenderebbe di dirigerli dall'alto, contro i dirigenti scolastici ottusi, negativi, persecutori, che hanno solo preoccupazione di non avere guai, no? Di non avere grane. Ecco, noi dobbiamo creare un blocco storico, e Fabio in questo è bravissimo, un blocco storico con i nostri colleghi dei vari ordini e gradi della scuola, con i loro reali problemi e con la necessità di una solidarietà culturale, la formazione di una solidarietà culturale che renda più fattibile una politica coraggiosa, una politica che dice: caro direttore scolastico, non mi impippa niente di quello che dice il programma che io dovrei fare, perché, come esemplificava meravigliosamente Fabio, se questi non sanno l'italiano, io devo prima di tutto insegnargli l'italiano, non altre cose che chissà quale pedagogista del ministero si è messo in testa che io dovrei fare, no? Venga qui e poi vedrà lui, no? E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, e quindi è chiaro, tutto questo rimette in questione il problema politico ed economico, quello che diceva Florinda, cioè con chi abbiamo a che fare, che popolo è il nostro, ma non è più la parola popolo fa ridere, ormai non la usiamo più, giustamente. Quindi con che cosa abbiamo diavolo a che fare? Ma il tema della burocratizzazione, che Fabio ha illustrato in lungo e in largo, con grandissima efficacia, mi suggerisce una seconda occhiata, diciamo così, sguardo d'insieme. La burocratizzazione si è incarnata nel cuore stesso della ricerca scientifica. La ricerca scientifica è burocratizzata nel senso che è sempre più specialistica, sempre più, diciamo così, analitica e pluricentrica, e non ci sono più intellettuali, ci sono degli esecutori, ci sono dei tecnici, ci sono degli ingegneri, ci sono dei biologi da laboratorio che schiacciano i bottoni, che fanno sperimentazione meravigliosa, per carità, con esiti straordinari, per carità, ma si guarda semplicemente all'esito. C'è un grande capo che deve raccogliere i fondi e poi il grande capo si prende un nucleo di collaboratori a diversi livelli di competenza, ma sostanzialmente ognuno nel suo studiolo, ognuno nel suo laboratoriolo, ognuno nel suo ambito deve risolvere quel piccolo problema. Poi certo, la grande scienza è che tutti insieme andremo su Marte, ma lo capisco, da un punto di vista, diciamo, operativo, tutto questo ha la sua ragione, ha il suo successo, però, laddove non ci sono più intellettuali, laddove lo scienziato non è un intellettuale, perché è completamente ignaro di che cosa sia la cultura, ma ha una specializzazione nella quale magari è bravissimo, è geniale, per carità, è il problema che emerge molto chiaro. Che noi siamo in grado, ed è quello che ci viene continuamente chiesto, che viene continuamente chiesto al sapere, alla scienza, agli scienziati in particolare, noi siamo indirizzati alle soluzioni. Si vogliono fatti, no? Soluzioni tecniche, efficaci, efficienti, il più presto possibile, il più economicamente fattibile, eccetera, eccetera. Ma le conseguenze, le premesse e le conseguenze di queste operazioni sono ignare a tutti. Nessuno sa che cosa succederà nel momento in cui io cambio il sistema di scrittura di un computer, nel momento in cui io cambio il modo di comunicazione sociale, nel momento in cui io cambio la natura dei giornali, nel momento in cui io cambio appunto la scuola stessa. Cioè manca completamente una comprensione. Fabio parlava giustamente di comprensione. La comprensione non è specialistica, la comprensione non è burocratica, la comprensione non riguarda il livello di stipendio e non riguarda neanche il contratto di lavoro. Riguarda qualcosa di trasdisciplinare, come diciamo Necri, che non si può, come dire, formalizzare, che purtroppo, come dire, si può promuovere come problema, si possono trovare amici che, come dire, condividono il problema, ma che è talmente fuori da ogni istituzione, talmente fuori dall'università, poi non se ne parla proprio, che siamo di fronte a un compito immenso. Un compito immenso nel quale appunto la domenica Fabio, Florinda, io e altri cari amici possiamo scambiarci queste parole nella sensazione tragica che non interessino a nessuno, cioè che non abbiano presa, perché la realtà è un'altra, perché lo scienziato è un altro, perché il professore di filosofia delle attuali università italiane e straniere è un altro individuo che fa strane cose, molto spesso a mio avviso assolutamente inutili, che servono solo alla sua carriera burocratica, ed è certamente una parte di un meccanismo dove dominano i padroni del vapore. I padroni del vapore sono anche i segretari di segreteria, i commissari di segreteria che ti perseguitano appunto con una burocrazia che dovrebbero svolgere loro e te la mettono sulle spalle a te, perché l'ultima cosa che interessa nelle università è che tu faccia ricerca, o se no è la ricerca scientifica, quella seria, quella che dà luogo a fatti, ma dà luogo a fatti delle cui conseguenze e delle cui premesse nessuno sa niente, nessuno ha la benché minima idea. Ecco, scusatemi, è semplicemente un'osservazione molto generica, mi rendo conto.
No, grazie Carlo, grazie. Se Fabio è d'accordo, se sei d'accordo Fabio, io darei la parola a Francesco Di Castri, un socio collegato che ha chiesto di intervenire anche egli, poi magari tu dai un primo riscontro a questi primi interventi. Va bene? Prego Francesco, se vuole accendere la videocamera oltre al microfono, ascoltiamo.
Sì, grazie. Io volevo soltanto fare una domanda. Mi riferisco appunto all'intervento del professor Minazzi, dove quando ha detto che da una parte ci sono le culture umanistiche con un approccio storico e dall'altra ci sono le scienze insegnate in modo astorico. E questa annotazione mi ha fatto venire in mente un testo, di un saggio di Heidegger sulle domande fondamentali della filosofia del 37, dove dice che quando discipline particolari pongono i loro problemi, allora in quel momento vengono meno le domande e in generale viene meno quella domanda fondamentale che è la filosofia. Quindi se la filosofia diventa una disciplina ed ha a che fare con i problemi, cancella le domande, anzi cancella la domanda fondamentale. E oggi la filosofia è una disciplina, quindi ha cancellato questa domanda fondamentale. E in un saggio successivo del 66, spesso citato dal professor Sini, che è La fine della filosofia, il compito del pensiero, Heidegger parla della fine della filosofia, e quindi il parlare di fine della filosofia indica il compimento della metafisica. Cioè la filosofia ha realizzato il suo progetto, il progetto che è quello della metafisica. E oggi questo progetto scompare perché non ci serve più. Quindi il luogo finale della filosofia è la scienza. Dice Heidegger, il formarsi delle scienze costituisce altresì il loro svincolarsi dalla filosofia per organizzarsi autonomamente. Sostanzialmente, quindi, per fare ancora filosofia bisogna abbandonare la filosofia, quindi farla in un modo diverso. Ecco, volevo chiedere, a suo parere, come bisogna fare.
Grazie. Posso rispondere? Ecco.
Grazie Fabio, certo.
No, grazie per i vari rilievi. Primo rilievo, che costituisce una premessa che forse ho dato per scontato, perché nel vissuto dei docenti soprattutto scolastici, ma non solo, anche universitari, riguarda proprio la dimensione della pedagogia. La pedagogia in genere è stata vissuta, parlo in particolare dai docenti di filosofia, ma non solo, come una non scienza, come un luogo, come qualcosa di che non si capiva neanche cosa fosse. Io ho partecipato negli anni in cui sono entrate le griglie della didattica nelle scuole e la risposta degli insegnanti, soprattutto gli insegnanti che avevano a cuore la dimensione culturale della propria disciplina, era: non ce ne facciamo nulla di queste griglie. La battuta che ad esempio io stesso ho più volte evocato in collegio dei docenti era che Socrate insegnava la filosofia ma non conosceva le griglie, e le griglie noi le usiamo per fare il barbecue o le verdure d'estate. Ecco, però c'è una domanda da farsi: la pedagogia era espressione di quale cultura? Era espressione, a nostro avviso, di una cultura molto particolare, cioè di una cultura che ha aggredito dall'interno i contenuti del sapere per distruggerli. Guardate, questo è drammatico, ad esempio, nella formazione degli insegnanti. La formazione degli insegnanti, la pedagogia ha fagocitato i contenuti disciplinari. Non importa di quello che parli, ma la cosa fondamentale è come ne parli, indipendentemente dal contenuto. Mentre dal nostro punto di vista è esattamente l'opposto. Tu devi possedere il contenuto per poi poterlo trasmettere. Il ministero è stato assolutamente egemonizzato dai pedagogisti. C'è stato anche storicamente una revanche dei pedagogisti contro i filosofi, in particolare contro Gentile, che aveva fatto una battaglia appunto, quindi contro la pedagogia di matrice idealista. Ecco, oggi è anche un fatto visivo. Se voi andate al ministero, alla Minerva, io ci sono andato diverse occasioni per questioni scolastiche, e trovate dei pedagogisti universitari che vivono stabilmente al ministero e che hanno, no, proprio vivono, nel senso, sono loro che quando io ho fatto i concorsi per insegnare nella scuola secondaria inferiore, ho dovuto leggermi, e me li sono letti, una serie di testi di questi pedagogisti, ne cito solo uno per gli altri, il Vertecchi, che erano l'alfa e l'omega del sapere. Tutti i concorsi cui io ho partecipato per le scuole secondarie, inferiori e superiori, erano assolutamente egemonizzati da questa cultura pedagogica, che propriamente parlando di sapere non aveva alcun contenuto. Ed era lo svuotamento del sapere. Quindi la prima battaglia dentro nella scuola è stata il rifiuto di questo approccio didattico, metodologico, pedagogico. Faccio un ultimo esempio. La docimologia. Io ebbi un procedimento a mio carico per incompatibilità ambientale proprio perché partecipai obbligatoriamente a un corso di docimologia. La docimologia è la disciplina che dovrebbe insegnare come attribuire i voti. È una pseudodisciplina, non esiste. E nel mio caso, io seguì tutto il corso scelto dal collegio docenti. Alla fine di questo corso, abbastanza impegnativo, che era stato tenuto da persone senza arte né parte, appunto veri pedagogisti, alla fine fu aperta una discussione critica sul corso che avevamo seguito, e io intervenni e fece alcune delle domande, delle domande nel merito, no? E sollevavo questo problema, cioè che per insegnare qualunque disciplina devo avere una competenza disciplinare, perché se non la posseggo non posso insegnarla, e che la componente della mediazione pedagogica era fuorviante rispetto ai contenuti disciplinari, e che quindi bisognava insistere sui contenuti, non sulle modalità di insegnamento. La risposta dell'istituzione, in un caso, era che io avevo criticato un corso deliberato dal collegio docenti, ma era il luogo della valutazione critica, quindi era fisiologico poter esprimere, e il giorno dopo mi trovai una lettera di apertura a un procedimento a mio carico per incompatibilità ambientale. E che io, Ecco, mi è venuto in mente il nome adesso del giurista che mi andai a studiare, Giannarelli, e andai a studiare tutta l'opera Giannarelli. E, ecco, però è significativo questo. Quindi ci sarebbe anche da chiedersi qual è la matrice della pedagogia come disciplina. E in genere questa matrice, almeno parlo relativamente all'Italia, all'Italia di questi ultimi decenni, è una matrice molto chiara, ma è stato il modo con cui si sono aggrediti i contenuti disciplinari, rendendoli via via sempre più evanescenti. Quindi questo io lo do un po' per scontato, perché chi ha insegnato nelle scuole c'era questa distinzione, cioè o a favore o contro la pedagogia, contro il didattichese, come si suol dire, che è egemone a livello ministeriale. Se voi leggete qualunque circolare che riguardi qualunque disciplina è didattichese al 100%. E quindi la prima resistenza culturale era no al didattichese, sì allo studio. Didattichese era proprio il tentativo di svuotare ogni disciplina di un contenuto autonomo. E è chiaro che il termine nazione, quello che usa Gramsci addirittura, popolo-nazione, ecco, è un termine che è contestualizzato agli anni in cui lui si riferisce. Ciononostante, io penso che questa battaglia appunto per la difesa di un contenuto conoscitivo abbia ancora una valenza sociale rilevante. Intanto ricorderei un punto che è ancora di Gramsci, ma a mio avviso è attualissimo. Gramsci sintetizzava quello che era un po' la sua riflessione, anche quella dei quaderni del carcere, nell'espressione riforma morale e intellettuale dell'Italia. Penso siano parole assolutamente validissime ancora oggi. Abbiamo bisogno di una riforma morale, perché il nostro è un popolo ad alto tasso di moralità, a tutti i livelli. E questo è un fatto proprio di cultura, le cui radici penso che si risalgano addirittura ad alcuni secoli fa. Ma se studiamo la storia italiana nel contesto della storia moderna, europea e internazionale, beh, queste radici risaltano con grande forza l'immoralità diffusa e anche la riforma intellettuale. E la riforma intellettuale non ce n'è, deve passare attraverso la formazione. La formazione come questione nazionale. Io direi che è questo proprio il problema che dovremmo assumere. E a chi si rivolge? Il bacino d'utenza sociale qual è? Ma intanto noi ci troviamo di fronte oggi in un contesto profondamente modificato, e se voi lo leggete, soprattutto con gli occhi degli studenti, ma io ne ho parlato spesso, ma lo si vede in università, il rapporto è quello che si instaura socialmente tra i lavoratori tutelati e i lavoratori non tutelati. E qui sicuramente si inserisce anche il problema degli immigrati, sicuramente. Ma guardate che riguarda anche i nostri studenti, perché i nostri studenti sono avviati in primo luogo al mondo della precarietà e viene vissuto sulla loro pelle l'essere tutelati o il non essere tutelati. Al punto che si è sviluppato segmenti non proprio marginali degli studenti laureatisi, anche il fatto che i lavoratori che hanno dei diritti riconosciuti sarebbero in realtà dei lavoratori che sfruttano i non tutelati. È una percezione impressionante questa, che io ho avuto soprattutto parlando con gli studenti a Lecce, i quali mi dicevano: sì, va bene, ma queste tutele che hanno i lavoratori in realtà sono fatte sulla pelle di noi che non siamo tutelati per niente e non riusciamo neanche a trovare un inserimento lavorativo da tutelati, bensì da precari. E i precari sono. Ecco, allora come leggere questa situazione? Beh, sicuramente è una situazione di crisi sociale, dove però le politiche hanno agito in modo attivo. In particolare c'è una politica, io faccio salire il populismo e il nazionalismo, che hanno avuto una grande abilità nel favorire la lotta dei penultimi contro gli ultimi. E in questo modo, che è stato poi spalmato tutte le categorie sociali, hanno fatto perdere di vista appunto quello che invece è il problema che sta a monte, cioè la tutela dei diritti. E non si tratta di dividere lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati, ma di estendere i diritti. E invece contro questa estensione dei diritti è stato fatto passare una lotta di chi sta sotto rispetto a chi sta sopra, o meglio ancora di chi sta sopra rispetto a chi sta sotto. E questo ha portato a una deflagrazione proprio della società stessa. Come fare rispetto a questo? Ma io direi, partendo proprio dalla composizione sociale, io userei ancora un termine che mi sembra che spieghi bene, che è il termine della composizione sociale tenendo conto del ruolo delle classi. Perché le classi non sono scomparse. Certo, vanno rilette nel contesto più generale del mondo contemporaneo. E il riferimento all'aspetto economico è fondamentale. Infatti, ho accennato, solo accennato, ma l'ho presente, che questo degrado, questa crisi irreversibile della scuola italiana, non è un caso, è legato allo sviluppo economico, sicuramente legato allo sviluppo economico. Il fatto che noi abbiamo molte imprese che non puntano sulla qualità, ma puntano sulla dequalificazione dei propri lavoratori, è connesso con una situazione generale anche di tipo internazionale. E oggi questa dimensione, secondo me, non può più essere letta nell'ambito di una nazione e neanche dell'Europa, va letta a livello proprio globale. E globalmente noi ci troviamo di fronte a una situazione che è un'inversione rispetto a quanto è stato spesso prospettato anche da grandi intellettuali. Ho presente in particolare La società aperta e i suoi nemici, no? Questo testo di Popper, che è stato assunto un po' come punto di riferimento per la tradizione liberale. Se lo leggiamo oggi, le critiche che vengono fatte rispetto agli errori che sono stati compiuti da parte della tradizione che più viene avversata da Popper, quindi quella del marxismo, cioè le predizioni sbagliate del marxismo, e siamo di fronte a un paradosso, perché sono sicuramente erronee rispetto alle società dove il marxismo, soprattutto quelle occidentali, si è sviluppato. Ma se io le prendo a livello planetario, le critiche di Popper non hanno nulla da dire, perché a livello planetario si è realizzata esattamente la predizione di Marx, nel senso la stragrande maggioranza della popolazione che è esclusa, e una minoranza, in questo caso la minoranza siamo noi occidentali, che costituisce la cittadella del benessere, ma è minoranza. Quando io sono venuto al mondo, sulla Terra c'era 1.700.000.000 di uomini. In meno di 60 anni oggi siamo 8 miliardi. Quindi questo è un cambiamento epocale. E questo cambiamento epocale, però, dal punto di vista della globalità, cosa configura? Configura che c'è stata una polarizzazione tra una minoranza che è sempre più ricca e la stragrande maggioranza che è sempre più povera. Oggi siamo alla cosiddetta società dell'1%. Allora, dal punto di vista sociale, è chiaro che non è più il popolo o la nazione a cui pensa Gramsci, ma noi dobbiamo pensarlo in termini globali, planetari. E questi sono esattamente le persone prive di tutela di diritti. E questo ormai è un fatto conclamato. Ci sono dei crimini di sistema, sono così chiamati dai giuristi, che non possono essere neanche perseguiti da nessuno Stato, ma sono crimini che noi facciamo. Un esempio, se io prendo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, in cui tutti gli Stati si riconoscono, lì addirittura è previsto il diritto di migrazione. Ma noi sappiamo cosa è successo nel Mediterraneo col diritto immigrazione. E chi è che può intervenire per tutelare il diritto immigrazione? Non c'è nessun ente a livello internazionale. È lo stesso dramma che viviamo in questi giorni. Chi è che può intervenire per bloccare la guerra in Ucraina? Nessuno. Se intervenisse qualche Stato, creeremmo le premesse per una terza guerra mondiale. E questo allora è un problema però che non riguarda un paese, è un problema che riguarda l'intero mondo. Tu Florinda lo sai benissimo, perché all'interno di questo problema abbiamo impiantato un laboratorio proprio per cercare di riflettere su cosa potrebbe fare un Parlamento mondiale in questo contesto epocale. E questo vuol dire tante, naturalmente il problema del Parlamento mondiale non è nato oggi, era già stato proposto all'inizio del Novecento da Russell, ad esempio. Spesso questo problema è stato confuso con quello di un governo mondiale, che non è questo, è un Parlamento che non è un governo, non è incentrato sulla rappresentatività degli stati, bensì dei popoli. Ma soprattutto, ecco, a me interessa, perché il problema sociale che hai posto è fondamentale. Se io lo guardo dal punto di vista dei numeri, il Parlamento mondiale mette in evidenza quello che dicevamo prima, perché 8 miliardi di persone sul pianeta, e immediatamente la cittadella occidentale diventa la minoranza. Minoranza però armatissima, ferocemente armata e anche ricca e potente. Ecco, dentro in questo che è il contesto nostro, che non è più quello di Gramsci, è il nostro contesto, la formazione ha o non ha un ruolo? Io penso che continui ad avere un ruolo, intanto perché è vero quello che si diceva, l'ascensore sociale si è bloccato, ma rispetto all'ascensore sociale, intanto si tratta di rimetterlo in funzione, e in secondo luogo ci sono due aspetti che penso siano irrinunciabili. Chi ha letto le indagini che ha fatto Tullio De Mauro, ad esempio, non può non condividere questo dato di fatto. Ormai abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri non in grado di comprendere un articolo di giornale. Questo è ovviamente è quello che si dice il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno. Gente che ha i diplomi di scuola media, anche di scuola superiore, però non è in grado di intendere un articolo di giornale. E questo è un problema che dobbiamo affrontare. E qui sono d'accordo nel senso che dobbiamo creare un'alleanza intelligente con tutti i docenti. Perché prima diceva Carlo, quando io entro in un'aula, cosa faccio al di là di tutti i programmi? Io, ad esempio, se voi mi chiedete della mia esperienza nelle scuole medie inferiori, cosa ricordo? Io ricordo, non ricordo i nomi, neanche i volti, ma ricordo gli occhi, cioè entrare in un'aula. Io ero come trafitto da una quarantina di occhi che proprio mi ferivano, perché guardavano me, ero io il docente, era la prima mia esperienza di insegnamento. Quegli occhi me li ricordo ancora. A quegli occhi io devo rispondere. E io penso che la risposta migliore è quella di accendere qualcosa che li leghi alla conoscenza, e questa è comunque un'arma, è un'arma per loro. Se volete posso anche dare un'etichetta a questa mia posizione, sicuramente io mi riconosco in questa, nella posizione neoilluministica, perché penso che ci sia ancora molto da fare in questa prospettiva, e in questo senso la diffusione del sapere è qualcosa di irrinunciabile e deve passare attraverso la scuola pubblica, in particolare, così come vuol dire, la tutela del nostro benessere fisico deve passare attraverso gli ospedali pubblici, e la pandemia recentemente ha dimostrato che chi ha retto l'urto sono stati gli ospedali pubblici, così la stessa cosa vale per la scuola. Dobbiamo avere una scuola pubblica che trasmetta questo sapere, e insieme a questo sapere trasmette anche il senso della legalità. Perché nostro è un paese che ha perso completamente di vista la legalità. Io è da quando ho l'età della ragione, da quando ero adolescente, che sento parlare di un problema gravissimo in Italia, che non è mai stato risolto, l'evasione fiscale. È un problema che è legato a quella immoralità diffusa che dicevamo prima. E qui c'è modo di far leva. Sicuramente io penso che si possa far leva sui lavoratori dipendenti, che sono la stragrande maggioranza, che non evadono le tasse e che sostengono il peso del complessivo di questo Stato. E quindi io mi rivolgerei appunto a questa dimensione sociale che è ancora presente, perché oggi le indagini sociali ci dicono, perlomeno per la composizione sociale in Italia, sono le classi medie che sono il punto di riferimento. Il non farlo o non tenerlo presente fa sì che nelle nostre scuole ci sia quella che io dico essere una scuola di classe più feroce di quella che io ho conosciuto quando ero studente. Io in fondo ho conosciuto l'aspetto più folclorico di quella situazione che mi riferisco. Io ho studiato in situazioni di provincia come Varese, però ricordo quando mi sono iscritto, io mi sono iscritto al liceo scientifico, l'insegnante di lettere, primo anno, quindi quando si era appena usciti dalle medie, raccoglieva i dati sull'attività lavorativa dei genitori. E nel mio caso, ero figlio di un impiegato di una casalinga, ma c'erano anche dei miei compagni che erano figli invece di operai, e ci fu detto a tutti noi che avevamo sbagliato a scuola, nel senso che non potevamo iscriverci, quindi eravamo noi che eravamo sbagliati. Ecco, oggi questo non succede più. Non succede più formalmente, succede nella prassi, nel senso che queste persone in genere pagano un prezzo maggiore rispetto alle altre nella formazione. E io penso che questo prezzo debba essere politico, abolito proprio per creare una formazione scolastica pubblica che rimette in moto l'ascensore. La conoscenza sicuramente è un'arma. Quel dar voce a chi non ha voce non è tanto inteso rispetto alla situazione odierna, anzi, qui sulla situazione odierna direi che aveva ragione Eco, nel senso che ormai gli imbecilli possono parlare ovunque. E internet è nello specchio. Ma dare la conoscenza è qualcosa di diverso, perché è dare veramente una voce di conoscenza. E infatti è questo che ci manca. E qui sono d'accordo con l'osservazione, quando un sapere viene così spezzettato, miniaturizzato, che non è più conoscenza. E il nostro dramma è proprio questo, ci troviamo di fronte a persone che hanno anche competenze, che svolgono funzioni, ma diceva Carlo, non sanno ciò che sta prima, non sanno ciò che è, le conseguenze, ma più in generale sono privi di cultura. E questo avviene non solo nell'ambito delle scuole, ma anche nell'ambito dell'università. Il 3 più 2 è l'emblema di questo spezzare sempre più il sapere in qualcosa dove sfugge il senso di quel sapere. Ecco, prima evocavo la rivendicazione dell'epochè trascendentale di Husserl in questo senso, di riappropriarsi di quelle che sono le ragioni di senso di una disciplina, che oggi abbiamo perso. Insomma, in altri termini, il modo con cui si insegna anche l'università è un modo alienato. E questa alienazione della cultura, perdita di senso, è legata con la struttura dell'economia. L'economia italiana, da questo punto di vista, è emblematica, nel senso che non è un'economia che ricerca la qualità, la qualità la marginalizza, poi riesce a recuperare con un'azione appunto che è la quantità di quanto riesce a fare, ma la creatività, la conoscenza. E poi abbiamo dei dati internazionali, questo è addirittura direi un dato storico, laddove abbiamo società ricche di conoscenza, le società sono anche più ricche. È vero anche viceversa, che per essere ricche di conoscenza devono essere già società ricche, insomma, piove sempre sul bagnato. Ma lì la storia ce lo dice in modo implacabile. Scusate, oggi se noi volessimo andare a visitare i resti archeologici di Sparta, non sappiamo neanche dove siano. Gli archeologi litigano. Ma se vogliamo andare a trovare i resti archeologici di Atene, possiamo camminare laddove gli spiriti magni ateniesi, Platone, Aristotele e Socrate hanno camminato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nella storia lascia una traccia il pensiero, non il conto in banca, non la forza militare. E questo io penso che valga anche per l'oggi. E la battaglia è proprio questa, nel senso che dobbiamo riportare al centro proprio il senso delle conoscenze. In questo senso internet è un buon modello negativo perché, come ricordava Eco, ogni imbecille può dire quel che vuole. Cosa manca in internet? La gerarchia dei saperi. Ecco, la conoscenza è in primo luogo una gerarchia delle conoscenze stesse perché ci riporta al senso di queste conoscenze. Allora, un insegnamento che non pone al centro della sua azione, il senso di quello che insegna è un insegnamento alienato. La domanda più difficile che può fare lo studente a qualunque professore è sul senso di quello che gli sta insegnando il professore. Ora, questa domanda di senso oggi è non prevista. E io penso, e quando io, in questo sicuramente sono ottimista, inguaribile ottimista, nel senso io penso che rimettere al centro la conoscenza implica una riapertura di un ascensore sociale. E perché questo ascensore sociale possa funzionare bisogna saper tutelare appunto la legalità e i diritti che oggi sono appunto per motivi anche di sistema sono compromessi, non hanno più alcun... Però questo vuol dire che dobbiamo innalzare una risposta all'altezza della situazione. Oggi non è più un popolo-nazione, è un popolo-umanità. Scusate, vado brevemente solo su un fatto, ma ci deve far pensare questa situazione in cui noi siamo, dove...
Il rumore che hai sentito, Fabio, è soltanto un altro socio che vuole intervenire adesso... in coda, quindi tranquillo, puoi parlare. Ancora la domanda tigeriana e poi diamo la parola a Gianfranco Gaviano. Ti lascio, hai tutto il tempo, non devi correre.
No, stavo dicendo solo che, ad esempio, a me ha colpito moltissimo in questi giorni. Noi apparteniamo a un paese che ha tantissimi problemi, non ultimo del quale è che abbiamo una Costituzione che è una delle più belle, ma anche una delle meno applicate. Tra queste non applicazioni della Costituzione, a me ha colpito il fatto che recentemente nessun nostro rappresentante ufficiale sia stato all'altezza della Costituzione su cui pure ha giurato. Mi riferisco all'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra con quel che ne segue. Invece di portare questa cultura a livello internazionale, e noi ci siamo adeguati a chi non ha questo articolo nella proprio DNA civile. E quindi ci siamo adeguati a una situazione che invece è chiaro che il fatto che l'Italia ripudi la guerra come strumento di risoluzione delle controversie implica che noi si sia all'altezza di quell'articolo. E questo è un fatto culturale, non lo abbiamo e non l'abbiamo mai avuto. E quindi la cultura, come sapere, a mio avviso, deve incidere a tutti i livelli, anche a questo livello. In questo senso, il blocco storico che noi possiamo e dobbiamo costruire è quello di una solidarietà culturale. È chiaro che il limite del progetto Giovani Pensatori, che ha messo insieme queste persone, ha riacceso queste intelligenze che sono soffitte nella scuola e ha creato quello che ha, ma non è la risposta. Cioè, una risposta meritoria sicuramente, ma io ho detto, questa situazione richiede una risposta sistemica. Sistemica vuol dire che sono molteplici gli attori che devono partecipare. E quello della burocratizzazione, e qui sto rispondendo ai due rilievi di Carlo, è sicuramente accolto benissimo, cioè sono dentro nel cuore della nostra attività e noi che siamo in università lo vediamo benissimo. Cioè, perché siamo obbligati a fare dei lavori amministrativi di caricamento di dati sul nostro lavoro che non ci competono? E perché è la realtà che la ricerca non interessa più a nessuno, perché la ricerca ormai è stata anche lei alienata. Allora questa riapposizione del sapere dentro nelle scuole, dentro i processi formativi, pensare che la formazione sia, e qui veramente è gramsciano, una questione nazionale, lui avrebbe detto una questione nazionale, noi diciamo una questione nazionale, però è rimettere al centro esattamente il valore del sapere. E la comprensione ovviamente oggi non può essere che una comprensione pluridisciplinare, perché i problemi sono complessi e ho bisogno di approcci molto, molto diversi. E invece per l'osservazione di Francesco di Castri mi è venuta in mente una battuta, poi la possiamo approfondire, però la battuta è: siamo negli anni 70 e siamo a Firenze. A un certo punto un filosofo, Giulio Preti, viene invitato a partecipare a una tavola rotonda di matematici, logici matematici a Firenze, e nell'archivio è conservata la sua risposta, dice: vi ringrazio per l'invito, ma non posso intervenire perché io non mi occupo di problemi teologici. Ecco, cioè in questo senso la domanda di Heidegger mi sembra che abbia colto bene questo aspetto. La teologia oggi può essere presente in discipline che si pensano lontanissime. Ecco, quando invece noi facciamo esercitare un sapere critico, un approccio appunto di analisi, di scandaglio critico delle discipline, possiamo trovarci un approccio metafisico-teologico laddove gli stessi protagonisti pensano di esserne esenti, invece ne sono i portatori più esasperati. Adesso, senza far nomi, ma a me è capitato di leggere testi di fisici eminenti, che oggi appunto godono anche di molta nomea, che fanno dei discorsi che assolutamente dimostrano una totale non conoscenza minimale, dico proprio, della riflessione filosofica, per cui presentano come cose ovvie problemi su cui la riflessione filosofica, che pure sempre deve riprendere dai suoi inizi, però ha già dato dei contributi importanti. E allora questo a me preoccupa. Io dicevo, c'è questa distorsione tra le due culture, quella scientifica storica e quella umanistica insegnata in modo storico, ma questo arriva fin dentro l'università. E io ho colleghi che insegnano un sapere convinti che sia un sapere assoluto, senza rendersi conto che quello che loro insegnano è qualcosa che non ha quella caratteristica ontologica assoluta. Vi faccio un esempio. Una volta, parlando con un mio collega qui all'Insubria, fisico, gli ho detto: guarda, mi sono iscritto a fisica perché voglio laurearmi anche in fisica. Ah, bene, hai fatto bene. Il senso era finalmente fare una cosa seria. E allora gli ho detto: senti, ma ho trovato a casa dei libri di fisica universitari di 100 anni fa, posso presentarmi al tuo esame con quelli? E questo mi ha guardato sbalordito e dice: ma no, assolutamente, devi prendere i testi che sono in adozione per l'esame attuale. E fra 100 anni? E allora questa conoscenza assoluta che tu presenti? Ecco, questo banale non fare i conti col tempo storico anche della ricerca scientifica. Ora, basta aver letto Comte, dove è centrale la dimensione della storicità del sapere, e siamo 1824-25. E perché si ripresenta quel modo di insegnare? È perché è un modo alienato che cancella la domanda di senso. E quindi io penso che noi dobbiamo invece rimetterla al centro, a qualunque livello di insegnamento. E infatti io parlo come insegnante, ma anche come studente. La domanda più bella che può fare uno studente a qualunque docente è la domanda sul senso di quello che sta insegnando. E lì l'insegnante non può non andare in crisi, ma è una crisi positiva. Il problema è che questa domanda di senso è stata completamente cancellata dalla scuola, a qualunque livello. Infatti non abbiamo a che fare con una riflessione sul senso, abbiamo solo una scuola che dà istruzioni tecniche per... E questa è l'uccisione della scuola. La scuola, pensate, sapete che in questi anni è stato presentato anche il liceo breve, no? Quello di 4 anni, che è stato rifiutato dalle famiglie italiane, ma era basata sulla stessa presupposto. Cioè guadagnare tempo, ma quando per la cultura il tempo è riflettere, metabolizzare, e ci vuole il suo tempo, e questa società non ha più bisogno, non vuole più perdere tempo in questo, vuole appunto delle degli studenti, dei cittadini che siano istruiti per eseguire certi comandi, ma non che riflettano su quello che devono fare, sul senso di quello che fanno. Faccio l'ultimo esempio. Se avete presente il dialogo tra Kappler è il giudice italiano, la risposta di Kappler oggi è la risposta che dà la scuola. Io ho eseguito degli ordini. E quando il giudice dice: ma non si è posto il problema dell'ordine? E la risposta di Kappler è: beh, tanto se non lo facevo io, lo faceva qualcun altro. Ecco, invece noi dobbiamo insistere. Il lavoro di formazione vuol dire abituare un cittadino a riflettere sul senso di quel che fa. Perché se no, mi faccio, io ho fatto per quasi 12 anni il commissario degli esami di maturità. Prendevo lo studente di matematica che avesse fatto il compito, come il miglior compito, da 10, quindi alla maturità scientifica, chiedevo: mi sa spiegare il significato dell'operazione di integrazione o di derivazione? Non dico sempre, ma 9 volte su 10 lo studente mi diceva: mi dia un'integrale più difficile, lo so calcolare, non mi chiede il senso perché non lo so. Non è colpa dello studente, è colpa di una scuola che gli ha insegnato a calcolare gli integrali senza spiegargli il significato di quel che fa. Ma questo è mostruoso, perché ho creato un robot che sa fare una cosa ma non sa il senso di quel che fa. Ecco, la cultura vuol dire esattamente l'opposto, interrogarmi sul senso e da lì ripartire anche per... Questo è un problema anche delle discipline. La fisica, ad esempio, oggi vive questo problema. È da 70 anni che la fisica è in un cono d'ombra dove non riesce più a pensare quello che fa. Per cui abbiamo delle ricadute tecnologiche straordinarie che hanno cambiato anche la nostra vita quotidiana, ma la teoria fisica è dagli anni 30 che è bloccata perché non riesce a costruire una nuova teoria. Non ci spaventa nella storia del pensiero umano, a volte... il pensiero si può anche bloccare per alcuni secoli, a volte anche per più di 1000 anni, quindi non ci spaventa, però ci spaventa l'atteggiamento con cui molti colleghi pensano che sia un problema soltanto tecnico e non vedono invece che è un problema addirittura di fondamento di una disciplina, perché non sono stati abituati a pensare a questo.
Grazie Fabio, darei la parola a Gianfranco Gaviano, un altro socio che ha chiesto di intervenire. Prego Gianfranco.
Grazie. Allora, concordo con la radiografia spietata che è stata fatta della realtà scolastica attuale, nonostante la generosità di molti progetti e dello spendersi di molti insegnanti. A me sembra che potrebbe essere estesa alla scuola la strategia repressiva che spinse un prefetto a sostenere che a Gramsci doveva essere impedito di pensare. Ora, senza ipotizzare un genio malefico che progetti qualcosa del genere per tutta la formazione, questo è il risultato di tante iniziative che nel corso di più di un trentennio, ma anche prima, sono state messe in atto. Mi riferisco in particolare a tutti quei progetti che, come su una struttura, diciamo, su un edificio che va restaurato, inseriscono spezzoni di ogni tipo, creando alla fine una sorta di mostro, per cui via via è stata inserita, non so, l'alternanza scuola-lavoro. I ragazzi, ubbidendo alla ricaduta del paradigma neoliberista che è stato fatto proprio anche da gran parte della sinistra, sono stati illusi con le varie start-up, no? Piccoli progetti che dovrebbero gratificare la loro... volontà di diventare imprenditori di se stesso, una forma beffarda di alienazione a cui sistematicamente e derisoriamente sono spinti. Io ho insegnato a mia volta per più di un trentennio nella scuola e ho vissuto in corpore vili queste dinamiche che non visto nessuno scopo. Il problema, a me sembra, nonostante la decantata e celebrata autonomia scolastica, che non ci sia nessun filtro critico a partire dai dirigenti di fronte al piovere di iniziative a grandine che vengono dal ministero, da chi, da queste figure anonime che bivaccano in quelle aree. Quindi il problema è veramente drammatico. Per cui, da un lato, le uniche esperienze positive sono quelle che nascono dal basso, non a caso nelle scuole elementari, non so, penso alle esperienze di Mario Lodi o anche alle denunce presenti nella lettera a una professoressa che hanno innescato profonde riflessioni, anche se tutto sommato nel loro nucleo non sono pienamente condivisibili. Ecco, io sottolineo questo aspetto anche in rapporto all'assenza di interlocutori politici. Politici che si formano più che altro sui ritmi esasperati di quiz televisivi. Non faccio degli esempi che mi ripugnano, ma purtroppo l'opportunismo che detta certe scelte sembra scandito dalla frenetica ricorsività della risposta al quiz a scelta multipla, al quiz televisivo. E le masse purtroppo... in assenza di un popolo, in sostanza di una consapevolezza di classe, sono formate dalle derive, dall'immondizia televisiva che monopolizza l'attenzione. Non possiamo prescindere da osservazioni che già la lucidità di Pasolini a metà degli anni 60 denunciava, suscitando il turbamento di un buon Enzo Biagi. Ricordo quello che ha sostenuto con chiarezza, direi luminosa, illuministica, nonostante Pasolini non possa essere ascritto a questa tradizione, di fronte al riformismo, diciamo, di chi esaltava le novità dei mezzi mass mediologici. E per ultimo direi che il punto che condivido in pieno è la ripresa fondamentale della moralità. Ecco, moralità non in senso moralistico ovviamente, ma nel senso che evocava Giacomo Livi nella sua grandiosa lettera raccolta nell'opuscolo di Pirelli, in cui ribadiva l'altezza fondamentale, il valore fondamentale della politica. Pensando a alcune formulazioni della funzione della politica che sono state date recentemente da politici di sinistra, purtroppo, e non le cito, mi sembra che sia questo il punto su cui poter forse formulare, progettare qualche possibilità di ripresa, di rinascita. Però il problema è aperto. Ringrazio ancora Minazzi per l'intervento.
Fabio, ci sei?
Sì, ci sono.
C'è anche Luigina Cottino, un'altra socia che di scuola sa molto, che vorrebbe parlare. Le diamo subito la parola, poi magari dai riscontro a entrambi. Luigina.
Grazie, non è che so molto. Le volevo domandare, questo lavoro che fate rispetto anche alla scuola elementare, alla scuola primaria, introducendo la filosofia, potrebbe avere il senso di istituire qualcosa che avvolge tutti indipendentemente dalla so che sto dicendo una cosa un po' che non va bene neanche questa, ma un approccio filosofico fatto in modo intelligente, che in modo che coinvolga la vita di ciascuno, potrebbe essere quell'elemento unitario che unifica le culture diverse dei ragazzini che abbiamo a scuola adesso. Uno. E avrebbe effetto scatenante di energia, anche perché, secondo me, l'università che entra nella scuola di base aiuta i colleghi a tenere un rapporto tra di loro, sapendo che c'è qualcuno più sapiente di loro che li aiuta. Uno. Seconda cosa, secondo me va abolita la scienza delle formazioni. Grazie.
Grande Luigina.
No, io parto a quest'ultimo intervento. Ha detto esattamente quel che io non ho avuto il coraggio di dire. La scienza dell'educazione va abolita perché è una pseudoscienza, sicuramente. Sul fatto dell'energia ha ragione, perché creare questa rete tra docenti, tra università, scuola secondaria superiore, scuola secondaria inferiore e scuola, io la chiamo ancora scuola elementari, scatena questa energia. Questo è indubbio, perché ci sono intelligenze che assopite o lentamente distrutte, come la goccia d'acqua scava la pietra, così la burocrazia uccide le intelligenze. Io ho insegnato appunto per tre lustri al liceo e forse qualche anno in più. A un certo punto anch'io sentivo che ero ucciso da questa prassi quotidiana della scuola. Allora come ho cercato di reagire? Credendo un part-time per aumentare il tempo di studio per rifarmi energia. E quindi no, sono d'accordo. L'introduzione, noi l'utopia che inseguiamo è quella che la filosofia diventi un diritto di cittadinanza, quindi sia insegnata dalle elementari in tutti gli ordini di scuole sempre e comunque. diventerebbe in questo senso la filosofia una disciplina come l'italiano, la matematica, imprescindibile. Ma il punto fondamentale è che la presenza della filosofia deve essere proprio pensata non come studio mnemonico, ciò che hanno detto i pensatori, ma come educazione al saper pensare. Cioè usare le categorie concettuali che la tradizione occidentale ha messo a disposizione per affrontare i problemi dell'oggi. E questo è una sfida anche laboratoriale, ma la filosofia deve vivere dentro lì e in questo senso dialogare con tutte le discipline e saperi, superando anche quella che è l'ostilità disciplinare presente nella testa dei vari docenti. Infatti, la risposta che noi abbiamo anche in questo senso è interessante. Ci sono docenti che si sono aperti. Quello che io ho imparato dall'esperienza dell'insegnamento della filosofia nelle scuole elementari è quanto segue. Io ho pensato di portare la filosofia nelle scuole elementari per i motivi che ho detto, ma la risposta che le maestre, oggi sono prevalentemente maestre, non ci sono più i maestri, sono rarissimi. Mi hanno dato, è stato qualcosa a cui io non avevo pensato, perché loro hanno preso l'insegnamento della filosofia nelle loro classi come lo strumento per insegnare qualunque disciplina. E io non ci avevo pensato, e invece è la mossa giusta, perché allora vuol dire che io ho partecipato, ho assistito a lezioni dove i bambini e le bambine riflettevano filosoficamente sulla matematica, riflettevano sull'informatica, riflettevano sull'italiano, riflettevano sulla geografia. E lì ho capito che le maestre mi avevano insegnato una cosa veramente importante, che la filosofia poteva diventare metodo per approcciare qualunque. Perché metodo per approcciare qualunque disciplina? Perché portava sempre una domanda di senso, cioè quella domanda di senso che è fondamentale per la cultura, che è rimossa sistematicamente dalla scuola. E in questo senso, allora, nelle classi delle elementari, più ancora che in quelle liceali, anche se penso che qualche anno cambierà anche nei licei, c'è una presenza anche di provenienza geografica molto diversa tra i bambini e immediatamente si vede che questo confronto diventa qualcosa che va nella carne, nel sangue dei bambini, cioè diventa il loro vissuto. E assistere a queste lezioni, guardate, per me è stata una cosa che veramente mi ha scaldato il cuore, perché magari venivo dalla mia realtà universitaria, dove non sempre il collega apprezzava la presenza della filosofia, ma uscivo dalle classi elementari dove la filosofia era apprezzata da tutti i bambini. E quindi dicevano, hanno ragione i bambini, e là c'è la sclerosi di una cultura. Niente, sono d'accordo appunto anche con quanto ha osservato Gaviano. Nel senso, tutto quel che ha detto lo sottoscrivo, solo due cose, ma solo aggiungo marginalmente. Beh, l'autonomia nella scuola è stata la farsa autonomia, perché era tutta un'autonomia che proveniva dall'alto e rispetto alla quale non c'era un'autentica autonomia. Invece, i lavori migliori sono stati quelli appunto che nelle scuole si facevano partendo dagli insegnanti. Io, ad esempio, in questo liceo scientifico, ho avuto la fortuna di avere dei colleghi con cui abbiamo iniziato a insegnare storia, filosofia, matematica e fisica a quattro mani e introducendo un approccio storico, ad esempio, allo studio della fisica, immediatamente gli studenti riuscivano a capire la fisica. Non studiavano più il principio di inerzia o le leggi newtoniane in modo dogmatico, ma riuscivano a acquistarne il senso e quindi lo capivano molto meglio. E sul rapporto moralità e moralismo c'è un saggio che è veramente emblematico, che scrisse in un momento drammatico la storia italiana, Antonio Banfi, e pubblicò su Studi Filosofici la sua rivista, proprio intitolato Moralità e Moralismo, che richiamava gli elementi che lei sottolineava, con in più il fatto che in quel contesto del 1944 era un chiaro invito agli studenti a capire che dovevano optare per la sconfitta della propria nazione, per la liberazione dell'Italia. Infatti, le autorità del tempo chiusero studi filosofici dopo la pubblicazione di questo fascicolo, era emblema. È un saggio, ancora oggi a leggerlo, sono pochissime pagine, ma emozionanti perché ricorda appunto come la moralità debba entrare nel vissuto vivo dell'azione. Ecco, lei citava questo giudice Machis, che diceva che bisogna impedire al cervello di Gramsci di lavorare per 20 anni. È verissimo, io penso che oggi bisognerebbe, per rivalutare il valore, per esempio, della lettura, fare una legge per punire chi legge. Forse è una chance con cui potremmo tornare, perché essendo vietato, allora magari qualcuno andrebbe a leggere. Però mi permetto di aggiungere una cosa, perché c'è stato un dottorato di ricerca di un giovane che ha studiato il caso, il rapporto tra Gramsci e questo giudice Makis, partendo dagli archivi, quindi lasciando perdere tutto quello che dicono anche grandi autorità gramsciologi che hanno dedicato la vita a Gramsci. Lui è andato a vedere i documenti. È stata pubblicata la sua tesi di dottorato, poi è stata pubblicata, è veramente rivelatrice. Voi sapete che Gramsci, quando fu interrogato da questo giudice nel carcere di San Vittore, questo giudice, un uomo molto intelligente, sardo come lui, che aveva studiato nello stesso liceo cagliaritano di Gramsci, quindi parte dalla condivisione della conoscenza di alcuni professori del liceo, parte dal fatto che sono tutti e due sardi, per creare un certo humus di collaborazione, di sintonia con questo prigioniero. Ma il suo scopo è, adesso noi lo sappiamo grazie agli documenti d'archivio pubblicati, è chiarissimo, agganciare Gramsci per un'operazione che gli riuscirà perfettamente. E questo giudice si presenta a Gramsci dicendo: guardi, io non sono come quelli là, intendendo i fascisti che l'hanno arrestata, che l'hanno fatto in violazione dello Statuto Albertino. Pensate che l'ordine di cattura di Gramsci è firmato da questo giudice, che quindi ha fatto un giudice che violava la normativa vigente allora, perché fu arrestato l'8 novembre del 26, quando era ancora deputato. E gli dice: io non sono come quelli là, io sono un magistrato, quindi io mi attengo alla legge, però nell'ambito della legge io rispetterò questa legge, quindi non leverò incontro, ma non leverò neanche contro, a differenza di quelli là. Gramsci, che era intelligente, cade nella rete. Tanto è vero che se andate a prendere le sue lettere al carcere, qualche tempo dopo, quando sarà già a Turi, scriverà una lettera a Tatiana dicendole: mi fai sapere un po' di quel giudice che incontrai al tribunale lì, perché fu molto corretto nei miei confronti e non vorrei che avesse pagato con la propria carriera la correttezza nei miei confronti. Questo giudice aveva fatto esattamente l'opposto. Sappiamo adesso che era in contatto quotidiano con Mussolini per dirgli come si svolgeva il processo, processone, come si chiamava, ma soprattutto il processo contro Gramsci. E concordava ogni mossa ovviamente con. Ecco, guardate, a me ha fatto veramente riflettere questo fatto che oggi è documentato. Gramsci, che sicuramente era un uomo acuto e intelligente, è caduto nella rete che questo giudice gli ha creato. E adesso mi interessa dire, per parlare cos'è la storia italiana, questo giudice che fine ha fatto? Beh, naturalmente è riuscito a ben impostare questo processo contro Gramsci, ha avuto un riconoscimento di carriera. Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, andrà a fare il giudice in Jugoslavia, farà condannare a morte dei giovani di 14, 15, 16 anni. Finita la Seconda Guerra Mondiale, ci sarà una richiesta di estradizione per crimini contro l'umanità per questo giudice. La sua abilità anche in questo caso è tale che l'Italia fa una commissione per rispondere a questa rogatoria internazionale e lui finisce nella commissione che deve decidere per la sua estradizione dall'Italia. Naturalmente la commissione dice di no. E questa persona è finito presidente del Tribunale Militare di Torino ed è morto negli anni 70 al vertice della magistratura. Nel 1946 il Partito Comunista organizza a Torino una grande mostra sulla vicenda dell'antifascismo, con particolare riferimento a Gramsci. La lettera con cui, firmata da questo giudice, con cui si ordina, in violazione dello Statuto Albertino, l'arresto di Gramsci, è riprodotta in formato 70%, quindi ben visibile, la firma si vedeva molto bene. Nessuno è mai andato a chiedere a questo giudice come mai avesse fatto mandato di cattura in violazione della normativa vigente. L'8 novembre del 26, ripeto. Ecco, questa è l'Italia e dobbiamo tenerne conto perché ovviamente adesso potremmo aggiungere altri dettagli, però vi dico, noi come italiani abbiamo anche da fare i conti con questa che è la nostra storia. È una storia dove è chiaro che voi mi dite, ma è chiaro, lì è intervenuta l'amnistia plenaria di Togliatti, per cui ogni reato è stato... Però questa persona è rimasta nella magistratura, ha finito la sua carriera da presidente ed è morta nel suo letto nel 70. E questo è... Ho pubblicato in questi mesi un carteggio inedito tra Gemonat e Antonio Giolitti. E i problemi analoghi sono emersi sempre a Torino. E c'è una lettera molto bella del 45 di Gemonat a Antonio Giolitti, in cui gli dice: per fortuna che abbiamo vinto, non è cambiato nulla. Per fortuna che abbiamo vinto. Ecco, quindi era nella consapevolezza di questi protagonisti. E adesso non a caso richiamo Gemonat e Giolitti, perché poi questo carteggio documenta anche la loro strenua battaglia per la libertà di pensiero dentro una tradizione di sinistra che finirà, come voi sapete, così vi do un anticipo, presenteremo questo libro comunque il 25 aprile a Barge, dove è nata una delle primissime, se non fosse la prima, brigata partigiana. È un omaggio ovviamente a questi due uomini che hanno fatto una battaglia coraggiosissima, però ecco, io penso che noi come italiani abbiamo anche a che fare con questa storia, che è la storia dell'Italia, e dobbiamo esserne consapevoli.
Fabio, sì, certo, ragionare con te di queste cose è sempre una scossa, ecco. Che appunto consapevolezza e spirito di battaglia nel tuo lavoro vanno assieme. Io ho dei momenti di scoramento, mentre invece tu riesci a fare di questa consapevolezza niente, riesci a rilanciare sempre, hai una forza da pazzesco, da combattente davvero no, pazzesco. È tutta la mia ammirazione.
No, ma ti dicevo questa battuta di Foscolo, questo spirito guerriero che entro mi rugge, io non so perché mi rugga, ma ruggiva già da quando ero giovane, ma mi sento anche indebolito, perché la battuta con cui Ludovico Gemonat anziano mi accoglieva a casa sua era questa: sono uno sconfitto che lotta sempre, ma sono uno sconfitto. Ecco, io dicevo, ma no, non è vero che sei uno sconfitto, perché per tanti piani hai vinto. Ma lui mi diceva una cosa che mi ha molto impressionato. Mi ha detto: vedi, se io dovessi rinascere, cosa ovviamente ipotetica, dice, non farei più il filosofo, farei il politico. Perché l'Italia in cui mi trovavo io quando ero giovane, in fondo, lui era nato nell'8, diceva, era migliore dell'Italia in cui mi trovo oggi. Lui è morto nel 91. Nel 91 siamo in pieno degli scandali di Mani Pulite, degli scandali della sanità, eccetera. E oggi noi a 30 anni vediamo di tutta quella stagione non è rimasto nulla, anzi è stato un fallimento complessivo. Se voi sapete, più del 60% dei processi sono stati annullati per prescrizione, condannati sono stati pochissimi, e comunque noi abbiamo la percezione. La profonda immoralità non è cambiata nella vita civile, politica italiana. Ecco, quindi noi, tu metti sale su una piaga, perché se Ludovico Gemonat dice sono uno sconfitto che lotta sempre, ma sono uno sconfitto, io penso che questa tradizione, noi è un problema in più che abbiamo in Italia, nel senso che è una tradizione particolare, le cui radici affondano sicuramente nel 600, perché voi pensate, la scienza moderna nasce in Italia, ma noi come ripaghiamo Galileo? Con una condanna all'ergastolo, che ha distrutto la scuola galileiana, perché tutti gli allievi di Galileo, per trovare un fisico di pari livello di Galileo, dovevamo aspettare 3 secoli, fermi nel 900. Se girate tutte le capitali europee, Berlino, Parigi, Londra, trovate le vie dei Toscani, le vie dei Lombardi, perché la via del nuovo modo di produzione moderno, capitalistico, è nato in Italia, ma anche questo è stato a un certo punto espulso. E poi basta ricordare che un secolo prima c'è stata la spaccatura tra il nord Europa e il sud Europa sul piano religioso, e la coscienza della libertà civile è nata sicuramente al nord. Non è un caso che nel 1600 la scienza, il testimone Galileo viene preso da Newton e il primo Parlamento nasce in Inghilterra. Ecco, noi apparteniamo alla storia del sud Europa che purtroppo non è ancora passata, quindi lo tuo scoramento lo capisco. Ma io penso che l'unica possibilità per reagire a questo è appunto diffondere conoscenza e quindi la questione del senso. In questo senso lo spirito filosofico è forse lo strumento migliore che abbiamo, perché è lo spirito della criticità. Mi fermo perché.
Fabio, grazie, grazie, grazie davvero da parte mia, ma so per certo anche da parte di tutte le persone che hanno seguito questo incontro, che è stato insieme chiaro e denso, insomma, e appassionato, appunto, no? Com'era sapere, sentimento e comprensione. Eccolo là, va bene. Grazie Fabio, grazie davvero a te, a tutti, grazie anche ai soci che sono intervenuti, grazie a Carlo Sini. Buona serata e noi Fabio ci vediamo domani in università.
Grazie a voi però di tutto, anche per l'ospitalità. Io sono veramente contento e onorato perché entrare nel gruppo vostro di lavoro è qualcosa di veramente prezioso perché penso che questa è la strada giusta.
Grazie Fabio, grazie, grazie di tutto.
Grazie,
Complimenti, complimenti vivissimi.
grazie. Grazie Fabio, grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie. Salve a tutti.
Grazie, andiamo a casa con tanta energia. Condivido.
Mi fa piacere.
Buona serata.
Buona serata.
Grazie, professor Minazzi, grazie veramente.
Grazie.
Grazie.